Allora, benvenuti a tutti. Questa serata ha lo scopo di fornire alla Chiesa brevemente degli argomenti per riuscire ad argomentare. No, a me no. Per argomentare in questi giorni in cui c'è questa guerra tremenda che sta andando avanti con coloro che da più parti dicono Israele deve concedere i due stati, come se fosse Israele che si oppone a questa politica dei due popoli, due stati. È vero, non tutti sono d'accordo in Israele, non tutti sono unanimi sulla politica dei due stati, però esaminiamo come sono andate le cose nella storia. E per partire dalla storia, voglio partire dalla storia antica, cioè brevemente dalle basi bibliche del possesso della terra da parte di Israele. Tutti sanno più o meno, anche per sentito dire, che nella Bibbia si dice che Dio ha promesso la terra a Israele. Ora, noi le basi bibliche, ho scritto, le dobbiamo conoscere, ma non sempre le possiamo usare. Cosa vuol dire questa frase? Vuol dire che se stiamo parlando con dei non credenti che non riconoscono l'autorità della Bibbia, non possiamo usare questi argomenti, perché sarebbe come giocare con due mazzi di carte diverse. Noi diciamo la verità sta nella Bibbia, loro no, e alla fine non ci parliamo. Quindi è bene ricordarci per noi cosa dice la Bibbia, però non sono questi gli argomenti da usare con le persone. Allora, in Genesi 15-18 abbiamo la prima promessa di Dio ad Abramo. Sappiamo che Dio si è costituito un popolo, il popolo di Israele, chiamando Abramo da Ur dei Caldei, quindi Abramo era un uomo della Mesopotamia, e gli ha detto vai nel paese che io ti indicherò, quella sarà la terra per te e per la tua discendenza. In Genesi 15-18 in quel giorno l'Eterno fece patto con Abramo dicendo io do alla tua progenie questo paese, dal fiume d'Egitto al gran fiume, il fiume Eufrate. E qui abbiamo, in questa cartina si vede questa zona che viene chiamata anche la mezzaluna fertile, perché qui tutto intorno sono zone abbastanza desertiche, invece queste sono zone fertili. E quindi dal fiume d'Egitto il Nilo fino al fiume Eufrate. In un'altra cartina possiamo vedere quindi che la terra promessa ad Abramo e alla sua progenie comprende buona parte dell'Egitto, tutto l'attuale Israele, la Giordania, il Libano, la Siria, una parte di Iraq, eccetera. Nel libro dei Numeri e nel libro del profeta Ezechiele Dio specifica meglio i confini della terra di Israele, di quella che dovrebbe essere dopo la conquista del paese di Canaan da parte del popolo ebraico. La linea rossa è quella contenuta nei Numeri 34 da 1 a 12 e la linea blu è quella contenuta in Ezechiele, capitolo 47, da 13 a 20. Non sono esattamente sovrapposte perché i nomi biblici anticamente si sono persi, vengono scritti e riscritti in maniera diversa, quindi le località sono un po' incerte. Comunque, approssimativamente, possiamo vedere che questi confini sono quelli attualmente che appartengono alla terra di Israele. Non tutti sanno, però, tutti sanno che c'è la terra promessa da Dio ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe, quindi al popolo di Israele, ma non tutti sanno che questa promessa c'è anche nel Corano, e questo è abbastanza interessante. Nella Sura 5,21 dice «O popolo mio, entrate nella terra santa che Dio vi ha destinato e non tornate sui vostri passi, perché allora perdereste tutto». Queste sono parole di Mosè, mentre nella Sura 26,59 «E tutto abbiamo dato in eredità ai figli di Israele». Questo sceicco, che si chiama Hamad Adwan, uno studioso musulmano che vive in Giordania, ha dichiarato sulla sua pagina Facebook il 7 febbraio 2014 che la Palestina non esiste. Dico a coloro che distorcono il Corano, da dove hai preso il nome della Palestina? Poi lo vedremo più avanti da dove viene il nome di Palestina. Voi bugiardi maledetti, quando Allah ha già nominato la Terra Santa e lasciò in eredità ai figli di Israele fino al giorno del giudizio, ha sostenuto Adwan, non esiste una cosa come Palestina nel Corano. Ora, sicuramente questa è una posizione assolutamente minoritaria di questo sceicco, il quale non so dal 2014 come stia vivendo e come se la stia passando, però è certamente un'affermazione coraggiosa. Ora, cosa dicono gli islamisti che invece propugnano la Palestina come terra degli arabi? E dicono semplicemente che siccome il popolo ebraico si è comportato male, Dio ha cambiato idea e con questo se la cavano. Insomma, ci sono le promesse, alcuni ritengono che queste promesse agli ebrei valgano ancora oggi e sono chiaramente una piccolissima minoranza, altri invece se la cavano dicendo che Dio ha cambiato idea. Allora, andiamo con ordine. La terra di Canaan, i cananei. Chi erano i cananei? I cananei non sono arabi, sono fenici. Secondo la Bibbia, Canaan era il figlio di Cam e nipote di Noè, dal quale sarebbe disceso il popolo cananeo, mentre gli ebrei e gli arabi sono entrambi semiti, in quanto entrambi discendenti di Abramo, che a sua volta era un discendente di Sem. Anche qui è entrato nel parlare comune il termine di antisemitismo come anti-ebraismo, ma in realtà quando uno dice antisemitismo se la prende anche con gli arabi, perché anche gli arabi sono semiti. La lingua araba e la lingua ebraica sono molto simili. Io faccio fatica a distinguere un parlato arabo da un parlato ebraico, anche se non conosco né l'uno né l'altro, però mi sembrano molto simili. Sono lingue semiti perché entrambi sono popoli semiti. Ma ormai nel parlare comune è entrato il significato comune di antisemitismo come anti-ebraismo. Però questa premessa ci permette di escludere che gli attuali arabi palestinesi siano discendenti legittimi delle popolazioni autoctone, cioè i cananei, che furono conquistati dal popolo di Israele. Adesso qui vado veloce perché c'è una serie di date che non vorrei, data la serata e l'ora, anche farvi addormentare, però ci ricordiamo che cosa è successo. E intorno al 1051, il 1000, abbiamo il regno di Israele, il re Saul, poi il re Davide, poi il re Salomone, figlio di Davide, e la costruzione del primo Tempio. Nel 931 avanti Cristo il regno viene diviso in due, Israele al nord e Giuda al sud, Giuda include Gerusalemme. Nel 722 la Siria conquista Israele e il regno del nord, nel 586 i babilonesi conquistano Giuda e a Gerusalemme Nebuchadnezzar, cioè Nabucodonosor, distrugge il primo Tempio. Cosa succede dopo? Dopo agli Assiri e Babilonesi subentrano i Persiani, ai Persiani subentrano i Greci, e qui ci mangiamo i secoli a grandi passi. Nel 331 Alessandro Magno conquista tutta la zona che va dall'Egitto fino ai confini con l'India, ma sappiamo che Alessandro Magno muore giovane a 33 anni e l'impero viene diviso in quattro regni. Ci sono le varie dinastie, comunque in sostanza in Israele, Giuda, a Gerusalemme, ci sono gli Elleni, c'è la rivolta di Antioche Epifane con i Maccabei, ma la sovranità ebraica rimane approssimativamente fino alla conquista romana. Nel 69 a.C. Pompeo conquista la Giudea e annette l'impero romano. Roma pone a capo di Israele la dinastia di Erode. Erode non era un ebreo, era un idumeo, e infatti, se voi guardate in archeologia tutti i palazzi e le fortezze che ha costruito Erode, si vede che sono volte di più a difendersi dagli attacchi del proprio popolo che non da attacchi esterni, perché Erode era molto odiato dagli ebrei. Sotto il dominio romano succedono molte cose interessanti, importanti. Prima di tutto importante per noi il ministerio di Gesù, dallo 0 più o meno al 33 d.C., c'è 4 anni di incertezza su queste date. Poi nel 70 d.C. Tito distrugge il secondo tempio e deporta gli ebrei. Ma veniamo anche al 135 d.C., quando succede una cosa molto interessante. L'imperatore Adriano sconfigge l'ultima rivolta degli ebrei capitanati da Bar Kokhba e distrugge Gerusalemme, fa arare la spianata del Tempio, espelle tutti gli ebrei dalla città e vuole cancellare il ricordo di Israele. Tanto è vero che cambia il nome a Israele e da Giudea, Iudea, lo cambia in Palestina, che deriva da Filistina, Filistia, cioè la terra dei Filistei, quindi i tradizionali nemici di Israele. Vi ricordate tutti Golia, la guerra fra Davide e Golia, i Filistei e gli ebrei, eccetera. Questo imperatore romano si inventa il nome di Palestina, ed ecco la risposta allo sceicco di cui parlavamo prima. Da dove avete preso il nome Palestina? Da Filistia, e anche oggi in arabo palestinese si dice Filistin, e la Filistia è la Palestina. Quindi nella tradizione dell'anti-ebraismo i palestinesi hanno questo nome che ricorda i Filistei. Nel 476 d.C. abbiamo la caduta dell'impero romano d'Occidente. Poi abbiamo l'avvento dell'Islam, qui ho messo varie date, ma comunque Gerusalemme viene conquistata dai persiani nel 642, poi nel 622 c'è la egira, cioè la fuga di Maometto dalla Mecca, la guerra santa, la jihad, con la quale Maometto unifica il suo regno e fonda l'Islam, che rapidamente conquista tutto il Medio Oriente, tutto il Nord Africa, con mire espansionistiche anche in Europa, come sappiamo. Nel 638 abbiamo un dominio sunnita su Gerusalemme, nel 972 un dominio sciita, perché nel frattempo l'Islam ha trovato modo di dividersi fra sunniti e sciiti, che ancora oggi si fanno la guerra, come sapete. Ci sono poi state le crociate. Le crociate, come disse Magdi Allam quando venne a trovarci, non so chi di voi era presente se lo ricorda, che sono state un intervento tardivo della cristianità nei confronti dell'Islam, e in effetti furono un fallimento, nel senso che nel 1099 ci fu la prima crociata e i crociati riconquistarono Gerusalemme e instaurarono il regno di Gerusalemme, che durò fino al 1187, quando Salad al-Din, sunnita di origine curda, sconfisse le armate crociate, conquistò Gerusalemme, e anche se la presenza crociata rimase fino al 1291, praticamente l'influenza dei crociati in quella che loro chiamavano Terra Santa fu molto limitata. Nel 1516 finalmente arriva l'impero ottomano, cioè i turchi. Questo impero ottomano durerà 400 anni, quindi dal 1516 fino al termine della prima guerra mondiale. E qui inizia la parte che ci riguarda maggiormente. Allora, questo escursus storico secondo me andava fatto per ricordarlo, però diciamo che entriamo nel vivo della questione adesso. Sotto l'impero ottomano, nella zona che geograficamente è nota come Palestina, vivevano 446.000 arabi, villaggi poveri, isolati, dediti alla pastorizia e a un'agricoltura di pura sussistenza. Erano divisi in tre parti uguali tra sunniti, sciiti e drusi, con un 16% di arabi cristiani greco-ortodossi. Gli ebrei erano una netta minoranza, 25.000, concentrati in quattro città: Gerusalemme, Hebron, Safed e Tibaride in Galilea. Vivevano però sottomessi all'Islam come dhimmis. I dhimmis erano appunto delle persone che, di serie B, che potevano vivere pagando la tassa, cioè non erano uccisi, per intenderci, pagavano la tassa, però per esempio la loro testimonianza non era valida in tribunale contro un musulmano, insomma c'era una certa discriminazione. Nel 1882, quindi siamo sempre sotto l'impero ottomano, c'è la prima Aliyah. Aliyah è un termine ebraico che significa ritorno. Nel 1882, promossa da Leo Pinsker, che incoraggiava gli ebrei a comprare dagli arabi le terre, iniziò una prima Aliyah con un consistente ritorno di ebrei, circa 40.000, corrispondente a quasi il 10% della popolazione araba. Quindi gli ebrei cominciano a ritornare nella loro terra comprando le terre dai latifondisti arabi ottomani che gliele vendono volentieri, perché gli ebrei europei pagavano dei buoni prezzi per acquistare queste terre. Nel frattempo in Europa monta l'antisemitismo. Nel 1894 c'è l'affare Dreyfus, capitano dell'esercito francese, accusato di alto tradimento, e fu poi scagionato completamente, ma questo non importa. L'antisemitismo cominciò a crescere. Nel 1896 Theodor Herzl fonda il primo congresso sionista di Basilea. Quindi i sionisti sono quelli che propugnano il ritorno di Israele nella terra. Nel 1904 abbiamo una seconda Aliyah. I latifondisti non risiedevano nelle campagne, ma risiedevano a Beirut, a Damasco, e vendevano volentieri le terre agli ebrei europei che fondavano kibbutz e moshav, cioè andavano a lavorare in proprio la terra. Alla vigilia della Prima Guerra Mondiale, gli ebrei nel paese sommavano a circa 60.000, cioè circa il 10% della popolazione. Con la Prima Guerra Mondiale è noto che gli arabi si schierano a fianco dei britannici contro i turchi. I turchi erano alleati dell'impero austro-ungarico. È molto nota la vicenda, resa nota anche da un famoso film di Sir Thomas Lawrence, detto Lawrence d'Arabia, che mise insieme un esercito di arabi che conquistarono la città di Aqaba e diedero un grande contributo alla vittoria sopra l'impero ottomano. Nel 1916, quindi in piena Prima Guerra Mondiale, c'è un primo accordo chiamato Accordo di Sykes-Picot, un primo accordo di spartizione. Inghilterra e Francia si accordano con l'assenso della Russia per una partizione post-bellica in due zone di influenza, con uno spazio non meglio definito per uno Stato arabo indipendente. Allora, secondo questo accordo, questa sarebbe stata la zona di influenza britannica, questa la zona di influenza francese e questa la zona di influenza russa. E c'era però la dichiarazione di voler concedere uno Stato indipendente agli arabi. Contemporaneamente, un anno dopo, ma sempre durante la Prima Guerra Mondiale, la Gran Bretagna si impegna ad adoperarsi per facilitare la costituzione in Palestina di una nazione ebraica. Questa è la dichiarazione di Balfour del 2 novembre 1917. Cosa vuol dire questo? Che gli europei fanno dei pasticci, perché da un lato si accordano tra loro per spartirsi la terra fra Francia, Inghilterra e Russia e promettono agli arabi uno Stato indipendente, però non definito, e d'altra parte promettono agli ebrei la costituzione di un national homeland, cioè di un focolare nazionale sempre nella terra di Palestina. È chiaro che questo avrebbe provocato dei problemi. Alla fine della guerra lo sceicco, l'emiro Faisal e Chaim Weizmann sottoscrivono un accordo di collaborazione tra i loro movimenti nazionali. Faisal riconosce agli ebrei il diritto di emigrazione in Palestina. Sempre alla fine della guerra viene fondata la Società delle Nazioni, 28 giugno del 19, Trattato di Versailles, la Società delle Nazioni che è progenitore di quello che è l'ONU adesso, quindi creata allo scopo di evitare conflitti futuri, garantire la pace e la sicurezza delle nazioni. C'è qualcuno che ridacchia, comunque giustamente. La conferenza di pace del 1919 stabilisce che nasca il mandato per la Palestina, una nuova entità che le potenze europee si inventano come compromesso tra il principio di autodeterminazione dei popoli dell'americano Wilson e il desiderio delle nazioni colonialiste di mantenere il controllo. Quindi stabilisce l'amministrazione di Gran Bretagna e Francia fino a che gli abitanti fossero reputati dai membri della Lega delle Nazioni pronti per l'indipendenza e l'autogoverno. Come dire, sono popoli non maturi per l'indipendenza, li teniamo sotto tutoraggio o colonialismo mascherato, se vogliamo, fino a che non li riterremo pronti per una indipendenza effettiva. I quattro mandati per la Palestina sono questi, quindi Palestina, Giordania, Iraq, un pezzo di Iran sotto il mandato inglese e il mandato francese, Libano, Siria e un pezzo di Iraq, forse anche un pezzo di Turchia, adesso non si capisce bene. Comunque questa è la situazione al termine della Prima Guerra Mondiale. Nel 1920 succede un altro fatto importante per noi, cioè la conferenza di Sanremo. I rappresentanti delle nazioni vincitrici si incontrano presso il castello de Vachon a Sanremo tra il 19 e il 26 aprile 1920 per discutere il futuro della regione medio orientale. In sostanza, la dichiarazione Balfour, viene attraverso la quale la Gran Bretagna si impegnava ad adoperarsi per facilitare la costituzione in Palestina di una nazione ebraica, fu incorporata nell'accordo di Sanremo e quindi nel diritto internazionale, divenendo così vincolante. Per cui possiamo dire che la presenza ebraica nel territorio è internazionalmente riconosciuta e legale, proprio grazie a questa conferenza, perché la dichiarazione di Balfour era solo una dichiarazione di intenti, quindi non aveva aspetto legale, ma la conferenza di Sanremo rende legale la costituzione di uno Stato ebraico. Allora, questo è quindi il mandato britannico nel quale dovevano coesistere uno Stato arabo e uno Stato ebreo. Ma nel 1922, a seguito di aggiustamenti geopolitici, la Gran Bretagna decise di cedere il 77% del mandato ad Abdullah bin Hussein, figlio dello sceriffo della Mecca, come ricompensa per la fedeltà durante la Prima Guerra Mondiale contro i turchi. Il territorio rimasto sotto il mandato britannico rimane quindi questo. Allora, se volessimo essere precisi, il mandato britannico quindi comprende già uno Stato arabo, che è la Giordania. Cioè, del mandato britannico sul quale dovevano nascere uno Stato arabo indipendente, uno Stato ebraico indipendente, il 77% è stato dato agli arabi e costituisce il Regno di Giordania. Questa parte rimasta è quella ancora oggi praticamente contesa. Allora, sotto il mandato ebraico, l'immigrazione ebraica aumenta dal 1919 al 1928, quindi in 10 anni 110.000 ebrei, dal 33 al 36 165.000 ebrei. Teniamo presente che nel 33 Hitler va al potere in Germania, quindi le persecuzioni cominciano a farsi più tangibili e quindi gli ebrei cercano di emigrare. E nel 36 gli arabi assommano 400.000, gli ebrei scusate, assommano 400.000 unità, pari a circa il 30% del totale. Gli arabi si ribellarono a questa situazione e presero le armi contro gli inglesi, e questa è chiamata la ribellione araba, che andò dal 36 al 39, contro cui gli inglesi schierarono 20.000 soldati. Nel 37 Lord Robert Peel cercò di sanare questa situazione con una prima proposta di spartizione fra due stati, uno arabo e uno ebraico. Quindi la proposta di Peel vedeva questa zona in rosa agli arabi, questa zona invece in giallo agli ebrei e questa zona verde da Gerusalemme fino al mare, fino a Tel Aviv, ancora sotto la giurisdizione britannica. Allora, questo piano fu accettato, sebbene con riluttanza, dagli ebrei, e mentre gli arabi la rifiutarono. E possiamo dire che questo è il primo vero rifiuto da parte degli arabi di uno Stato arabo indipendente, quindi accettata dagli ebrei, rifiutata dagli arabi. Nel 1939 il segretario coloniale Malcolm MacDonald propone una nuova formula che fu inglobata nel cosiddetto Libro Bianco sulla Palestina. Contenuti: uno Stato arabo indipendente entro 10 anni, alleato dell'impero britannico, con immigrazione ebraica limitata a 75.000 unità nei prossimi 5 anni. In pratica la Gran Bretagna ripudiava la politica dei 20 anni precedenti, venendo meno alla promessa di dichiarazione della dichiarazione di Balfour. E qui abbiamo il secondo rifiuto palestinese. Nel giugno del 1939, Haji Amin al-Husseini, Gran Mufti di Gerusalemme, rifiuta il piano. Questo piano fu rifiutato, a dire il vero, da entrambi, però comunque abbiamo due rifiuti arabi già. Da notare che questo signore è a colloquio con Hitler e, come noi sappiamo, oggi nelle librerie della Palestina, dell'Autorità Nazionale Palestinese, il Mein Kampf di Hitler è il sesto libro più venduto in assoluto. Quindi l'antisionismo nazista non è cambiato di molto. Seconda guerra mondiale, andiamo a passi veloci, gli arabi si schierano con Hitler e perdono. L'altro fatto importante della Seconda Guerra Mondiale è la Shoah, con 6 milioni di ebrei morti approssimativamente. Il 18 aprile del 1946 la Società delle Nazioni lascia il campo alle Nazioni Unite con gli stessi scopi e con gli stessi fallimenti. Nel 1947 abbiamo un piano di partizione ONU con la famosa risoluzione 181 dell'ONU, che raccomandava la spartizione del rimanente 23% del territorio ancora soggetto al mandato tra uno Stato ebraico e uno Stato arabo. Qui vediamo in giallino più chiaro lo Stato ebraico e in giallo ocra un po' più scuro, qui c'è Gaza, questo è il confine con l'Egitto, qui c'è Giudea e Samaria, cioè quella che viene chiamata la West Bank. Gli ebrei accettarono la raccomandazione, gli arabi palestinesi e i loro fratelli arabi nei paesi limitrofi la rifiutarono. E questo è il terzo rifiuto da parte degli arabi di una soluzione due popoli, due stati. Gli ebrei la accettarono e il 14 maggio del 1948, 8 ore prima che scadesse il mandato britannico, proclamano lo Stato di Israele ed inizia immediatamente la prima guerra di indipendenza, perché tutti gli stati arabi circostanti, l'Egitto, il Libano, la Siria, la Giordania, l'Iraq, eccetera, attaccano Israele con lo scopo di distruggere il neonato Stato di Israele. Il rifiuto della risoluzione 181 del 47 è il terzo rifiuto ed è il più importante, quello che gli arabi chiamano al-Nakba, cioè la catastrofe. I detrattori di Israele affermano che la spartizione era ingiusta perché dava al nuovo Stato ebraico il 56% del territorio contro un 44% del territorio agli arabi, che ne possedevano il 94%. A quel tempo gli ebrei erano circa un terzo degli arabi, ma bisogna notare due cose. Primo, che nel mandato originale era inclusa anche la Transgiordania, quindi la proporzione va fatta non solo sul territorio della 181, ma sull'intero territorio del mandato. In questo modo la proporzione diventa il 56% del 23%, cioè il 12,8% del territorio del mandato. Cioè, in sostanza, la 181 assegna allo Stato ebraico il 12,8% del territorio del mandato originario, cioè quando ancora c'era la Transgiordania. Seconda cosa da tenere presente è che buona parte del territorio assegnato agli ebrei era il Negev, cioè un territorio completamente desertico. Allora, gli esiti della prima guerra di indipendenza li conosciamo, Israele miracolosamente sopravvive agli attacchi degli arabi e anzi annette allo Stato ebraico una serie di territori che non erano previsti nella 181 e sono i territori in rosa, sono i territori in rosa nella cartina, quindi questi in verde sono i territori palestinesi, questo in blu è il territorio dato allo Stato ebraico e questi sono i territori cosiddetti occupati, cioè quelli che Israele ha occupato vincendo la prima guerra di indipendenza, e nasce il problema dei profughi. 700.000 palestinesi nei paesi arabi. Oggi i discendenti di quei profughi sono circa 4,5 milioni. Probabilmente un po' di più, perché questa presentazione l'avevo preparata già qualche anno fa. Allora è chiaro che questo problema oggi è al centro delle trattative nella diplomazia. Perché? Perché gli arabi chiedono il diritto del ritorno, cioè non soltanto dei profughi che andarono via nel 48, ma dei loro discendenti. Ora è chiaro che se 4-5 milioni di arabi venissero ammessi nello Stato di Israele, oggi sarebbe, la geopolitica sarebbe completamente trasformata. Nel frattempo ci furono anche 800.000 profughi ebrei espulsi dai paesi arabi, dei quali circa 600.000 accolti dal neonato Stato di Israele. Allora, come mai ci furono così tanti profughi che andarono via? Ci fu una propaganda araba che diceva: lasciate le vostre case, tanto ritornerete presto, perché pensavano di spazzare via Israele in pochissimo tempo. Questo non è successo, quindi quelli che lasciarono le loro terre non rientrarono più, furono raccolti in campi profughi nelle varie nazioni arabe circostanti, Libano, Giordania, con la creazione di grandissimi problemi più avanti, come voi saprete, e non tornarono più. Quindi la propaganda araba, anche ci fu un massacro in un villaggio arabo dei Riassin, perpetrato dall'Haganah, che era la polizia segreta ebraica, che sterminò gli abitanti di questo villaggio, circa 150-250, a seconda delle fonti, di persone. E quindi, per la paura delle ritorsioni ebraiche, gli arabi fuggirono. Quindi, perché lasciarono le terre, l'abbiamo già detto. Negli anni successivi cosa succede? Panarabismo di Nasser, nazionalizzazione del canale di Suez, guerra del 1956, Israele combatte insieme a Francia e Inghilterra per riprendere il canale di Suez. Poi inizia la guerra fredda. Piano piano nel mondo Gran Bretagna e Francia perdono la loro importanza e diventano più importanti Stati Uniti e Unione Sovietica, nel 1900, che appoggiano rispettivamente Israele da una parte e i paesi arabi dagli altri. L'Unione Sovietica vuole espandere la propria influenza e ci riesce, sicuramente in Siria, sicuramente in Egitto, e questo porta alla guerra dei sei giorni del 1967. Gerusalemme fu liberata, metà di Gerusalemme era in mano alla Giordania e venne unificata sotto il controllo ebraico, tranne la spianata del Tempio. Moshe Dayan, il famoso generale con un occhio solo ebraico, israeliano, arrivò sulla spianata del Tempio e immediatamente fece ritirare i soldati e riconsegnò la spianata all'autorità religiosa musulmana, giustamente per non aizzare la rivolta di tutti gli stati arabi contro Israele. Quindi anche oggi sulla spianata del Tempio a Gerusalemme c'è la sorveglianza e l'autorità politica israeliana, e l'autorità religiosa però è musulmana. Quindi se i musulmani dicono oggi i cristiani non entrano, gli ebrei non entrano mai. I cristiani sono tollerati a patto che non preghino, a patto che non portino Bibbie. All'entrata ti guardano nello zainetto per vedere se hai una Bibbia, te la fanno lasciare fuori, per intenderci. Questa è l'autorità religiosa musulmana. E in seguito alla guerra dei sei giorni ci fu la risoluzione 242, rifiutata ancora una volta dagli arabi, e questo è il quarto grande rifiuto. Perché rifiutarono questa risoluzione dell'ONU che intimava a Israele di ritirarsi dai territori occupati? Israele aveva occupato il Sinai fino al canale di Suez, aveva occupato Gaza, aveva occupato Golan, e questa risoluzione dell'ONU ancora una volta era pasticciata, perché il testo inglese e il testo francese venivano letti in maniera diversa. Nel testo inglese diceva che doveva ritirarsi from territories, senza un articolo, cioè non dai territori, ma da territori. Il testo francese diceva dai territori. Ad ogni buon modo, tutti gli stati arabi non l'accettarono perché non volevano riconoscere lo Stato di Israele. Accettare una risoluzione dell'ONU significava accettare l'esistenza dello Stato di Israele, cosa che non avevano alcuna intenzione di fare. Quindi questo è il grande rifiuto, il quarto rifiuto di uno Stato arabo. Negli anni 70 abbiamo avuto il terrorismo palestinese, Settembre Nero, i giordani espellono i fedain, i terroristi palestinesi dalla Giordania e non ne vogliono più sapere. Abbiamo per esempio episodi come le Olimpiadi di Monaco, il sequestro dell'Aquile Lauro, eccetera, eccetera. Lo so che molti di voi non erano ancora nati quando sono successe queste cose, però gente come me se lo ricorda. E nel 73 la guerra di Yom Kippur, quando siriani ancora una volta attaccarono nel giorno festivo e riportarono inizialmente una certa vittoria, poi alla fine furono sconfitti. Allora, mi avvio quasi verso la conclusione. Le popolazioni arabe sono state prigioniere degli errori e delle scelte orgogliose fatte dai loro leader. E visto che questa non vorrebbe essere una lezione di storia, anche se purtroppo mi sono dilungato un po' troppo, ma dovrebbe essere l'introduzione ad una riunione di preghiera, notiamo quanto sia importante pregare come il Signore ci comanda per coloro che sono in autorità, anche e soprattutto per coloro che sono in autorità nei paesi arabi. Quante sofferenze sono state causate alle popolazioni, soprattutto arabe, a causa della cattiva dirigenza arabo-palestinese. Noi amiamo Israele, che è il popolo di Dio, ma preghiamo anche per gli arabi, che sono le prime vittime. Per esempio, nell'intifada dei coltelli, di qualche anno fa, morirono 72 ebrei a fronte di 300 palestinesi, quasi tutti adolescenti. Ragazzini di 13-15 anni uscivano di casa con un coltello nello zaino pur di ammazzare un ebreo, sapendo che sarebbero andati incontro a morte certa. E questo ha anche una radice spirituale, ma sappiamo bene che i governanti degli stati arabi avrebbero potuto governare queste situazioni. Nel 1978 abbiamo l'accordo di Camp David tra Sadat e Begin, il che è importante perché vuol dire che l'Egitto riconosce Israele, fanno un trattato di pace e quindi è il primo Stato arabo che riconosce Israele. Sadat, Carter e Begin. Sadat paga con la vita. Nel 1981, durante una parata militare, viene assassinato da estremisti arabi. Nel 1982 abbiamo la guerra del Libano, una sanguinosissima guerra civile in Libano che obbligò Israele a intervenire per la sicurezza della frontiera nord con l'operazione Pace in Galilea. Nell'87 nascita di Hamas. Allora, se l'FLP e l'OLP, cioè Fronte della Liberazione della Palestina e Organizzazione per la Liberazione della Palestina, erano organizzazioni terroristiche laiche ed in certi periodi anche di vicinanza al comunismo, certamente più per opportunità politica in clima di guerra fredda che per questioni ideologiche. La nascita di Hamas diventa importante per il fattore religioso. La carta costitutiva di Hamas, scritta nell'88, dichiara che il suo obiettivo è di sollevare la bandiera di Allah sopra ogni pollice della Palestina, cioè di eliminare lo Stato di Israele e sostituirlo con una repubblica islamica. Nello statuto si afferma che la Palestina non potrà essere ceduta anche per un solo pezzo, poiché essa appartiene all'Islam fino al giorno del giudizio. E quindi nascono le varie intifada. Intifada vuol dire semplicemente rivolta. Arriviamo agli accordi di Oslo del 93, ancora con Rabin, Clinton e Arafat, e la nascita dell'autorità nazionale palestinese. In qualche modo l'autorità nazionale palestinese riconosce il diritto di esistere ad Israele ed è per questo che si contrappone ad Hamas. Anche in questo caso Rabin no, prima del 94 fa il trattato di pace con la Giordania. Importante anche questo perché è il secondo paese arabo dopo l'Egitto a riconoscere lo Stato di Israele con un trattato di pace. Ed importante perché tutta la frontiera con la Giordania oggi, fino a ieri, era considerata una frontiera sicura. Certo, oggi tutto è messo in crisi da questa nuova situazione, perché la Giordania oggi ha rotto le relazioni diplomatiche con Israele e quindi c'è il rischio che ci sia un allargamento della guerra indiscriminato, anche se fino ad ora il re di Giordania si è dimostrato molto lungimirante. Quindi preghiamo per il re di Giordania. Ho dimenticato qualcosa. Anche Rabin paga il suo pacifismo con l'assassinio in piazza Tel Aviv da parte di estremisti di destra ebrei. Poi nel 2000 abbiamo il fallimento del secondo negoziato di Oslo con il quinto grande rifiuto da parte di Arafat, seconda intifada dal 2000 al 2005 che è stata la più sanguinosa perché la prima intifada era quella dei sassi, la seconda intifada era quella delle bombe, quindi bombe in Israele sugli autobus, alle fermate degli autobus dappertutto, fino a che Israele è stato costretto a costruire il muro di divisione tra Israele e Cisgiordania. Morte di Arafat nel 2004, sgombero di Gaza nel 2005. Il primo ministro era Sharon, che era molto amato perché aveva portato la vittoria nella guerra del Libano, però in questo caso sgombera con la forza 8.000 coloni a Gaza e Netanyahu aveva previsto esattamente quello che sarebbe successo. Nel 2006 la guerra con il Libano, scatenata da una incursione di Hezbollah in territorio israeliano per rapire 5 soldati, risposta di Israele immediata, bombardare l'aeroporto di Beirut, far saltare le centrali elettriche, quindi forse questa deterrenza oggi sta funzionando ancora, perché Hezbollah per il momento che sono armatissimi e neanche paragonabili ad Hamas, perché hanno missili a lunga gittata che potrebbero arrivare in tutta Israele, finanziati dagli iraniani, però al momento, siccome in Libano c'è una forte divisione interna, al momento la guerra non viene allargata. Nel 2008, l'ultimo in ordine di tempo, grande rifiuto di Abu Mazen, successore di Arafat, rifiuta il 93% della Cisgiordania offerto da Olmert. Loro vogliono Gerusalemme perché Gerusalemme è una questione spirituale, quindi vogliono Gerusalemme come capitale e nessuno di questi, né Arafat né Abu Mazen eccetera, vuole essere ricordato come colui che ha fatto accordi con Israele. Quindi due guerre a Gaza 2009-2014, migliaia di morti. E qui c'è un riassunto dei sei rifiuti di cui abbiamo parlato. Piano Peel, Piano McDonald, risoluzione 181 del 47, risoluzione 242 del 67, rifiuto di Arafat del 2000, rifiuto di Abu Mazen della proposta di Olmert. Allora, gli ebrei hanno, dal punto di vista giuridico, hanno ragione, ma non tutte le ragioni. e gli arabi hanno torto, ma non tutti i torti. Cosa vuol dire questo? Che voglio dare un colpo al cerchio e un colpo alla botte? Purtroppo la situazione è complicata, perché in Israele ci sono anche degli estremisti, ci sono 700.000 coloni che tutti i giorni disturbano e attaccano i territori palestinesi in Cisgiordania e che purtroppo negli ultimi anni hanno aumentato il loro potere, perché Netanyahu, per stare al governo, ha dovuto accettare i partiti dell'ultradestra religiosa che lo sostengono nel governo, e l'ultradestra religiosa sostiene i coloni in queste operazioni qua, e queste operazioni qua sono operazioni illegali. Quindi a grandi linee diciamo che Israele ha ragione, ma non tutte le ragioni, perché ci sono questi estremisti. E questi estremisti, molti di questi estremisti, vorrebbero attuare una vera e propria pulizia etnica, cioè vorrebbero espellere tutti gli arabi dal territorio di Israele. Allora, adesso ritorniamo alla Bibbia e vediamo cosa dice Dio a proposito della pulizia etnica. Esodo 22:21, non maltratterai lo straniero e non lo opprimerai, perché anche voi foste stranieri nel paese d'Egitto. Levitico 19:34, lo straniero che risiede fra voi lo tratterete come colui che è nato tra voi, tu l'amerai come te stesso, poiché anche voi foste stranieri nel paese d'Egitto. Io sono l'Eterno, il vostro Dio. Deuteronomio 10:19, amate dunque lo straniero, perché anche voi foste stranieri nel paese d'Egitto. Allora, questi estremisti ultrareligiosi, la Bibbia non l'hanno letta fino in fondo, anche la parte che loro considerano parola di Dio, cioè l'Antico Testamento. E sono sicuro che, cercando ancora, possiamo trovare altri brani in cui Dio prende posizione nettamente contro la pulizia etnica. Poi c'è un'altra questione, la questione della terra secondo il pensiero di Dio. Levitico 25:23, le terre non si venderanno per sempre, perché la terra è mia, poiché voi siete forestieri e affittuari con me. La terra, Eretz Israel, è affidata a Israele, ma Dio dice chiaramente, voi siete affittuari, quindi le terre non si venderanno per sempre. Chi conosce la Bibbia sa l'istituzione del Giubileo, eccetera, eccetera, e chi vuole vivere in pace deve essere benvenuto. In questo lo Stato di Israele è abbastanza bravo, perché le minoranze arabe, i beduini, i drusi, cioè quelle minoranze che non sono fuggite e che hanno deciso di vivere in Israele, godono dei diritti civili e politici, hanno i loro rappresentanti alla Knesset e quindi vivono molto meglio di coloro che vivono sotto l'autorità nazionale palestinese. Chi è stato in Israele ha potuto toccarlo con mano, e soprattutto chi è andato dallo Stato di Israele ha conosciuto degli arabi che vivono lì, e poi è andato a Gerico, a Ramallah, a Betlemme, sotto l'autorità nazionale palestinese, ha visto come sono le cose. Allora, lo Stato di Israele oggi non è il regno di Dio, che verrà instaurato solo con il ritorno di Cristo, il Messia ebreo. Ma noi lo sosteniamo criticamente, perché è palese nella Bibbia che Israele è centrale nel piano di Dio per gli ultimi tempi e che le nazioni che si oppongono al piano di Dio saranno giudicate. Gioele capitolo 3, Zaccaria 14, Apocalisse 19:20, eccetera, eccetera. Quindi negli ultimi tempi, dice il Signore, in Gioele 3:2, radunerò tutte le nazioni e le farò scendere nella valle di Giosafat, e là eseguirò il mio giudizio su di loro, per Israele, mio popolo e mia eredità, che hanno disperso fra le nazioni, dividendosi quindi il mio paese. Dio non si rimangia le proprie promesse e dice guai a chi tocca la pupilla dell'occhio di Dio. Io ho concluso, abbiamo numerosi motivi su cui pregare. Preghiamo come la Bibbia ci insegna, preghiamo per coloro che sono in autorità, preghiamo per i governanti che possano cercare la pace, la saggezza di Dio per questa situazione di guerra. Preghiamo per la sicurezza del popolo di Israele e anche del popolo arabo che è tenuto ostaggio dai terroristi. Signore Dio nostro, Padre nostro, veniamo a Te nel nome di Gesù. Ti chiediamo, Signore, per questa situazione di guerra in Medio Oriente che ci addolora. Ti preghiamo per la pace di Gerusalemme, ti preghiamo per la pace di tutta la regione. Noi sappiamo che Tu sei il guardiano di Israele, che non sonnecchi e che non dormi, e se hai permesso che questo succedesse è perché Israele possa gridare a Te e possano convertirsi. Ti vogliamo pregare che i nostri fratelli messianici in questo periodo abbiano la possibilità di predicare il Vangelo, che molti ebrei si facciano delle domande e si rivolgano a Te, l'unico vero Messia, e riconoscano che Tu sei già venuto, che sei colui che loro aspettano. Ti preghiamo per la liberazione degli ostaggi, ti preghiamo per l'incolumità dei soldati, ti preghiamo per l'incolumità delle popolazioni civili, per coloro che sono veramente innocenti, civili, e vengono utilizzati come ostaggi, come scudi umani da Hamas, questa organizzazione satanica. Signore, risolvi Tu questa situazione, perché noi non sappiamo come può essere risolta, Signore. Ma Tu hai un piano per ogni cosa. E noi ci fidiamo di Te. Grazie di quello che vorrai fare. Nel nome di Gesù. Amen.